Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente Sottosopra.
Ladies and gentlemen, io comincio sempre così, ma questa volta ho ragione di cominciare così perché abbiamo un ospite, possiamo dire sì e no internazionale oggi, ma sì, lo diciamo, ma prima vi ricordo che siamo su Sottosopra, che è il podcast di cui vi siete follemente innamorati, che trovate su sottosopra.club, su Squarecast, su Google, su Apple, su Spotify e chi più ne ha ne metta. Ma io sono Michela, sono solita fare questo intro, ma facciamo un intro bis perché l'ospite merita e lo fa Luca, il mio compagno di viaggio, nonché mio moroso.
Buongiorno a tutti, ascoltatori di Sottosopra. Quest'oggi abbiamo un graditissimo ospite dalla lontana Albione, anche se non è nato laggiù, ma è un ospite che, come possiamo dire, nel 99, giusto per citare la sua terra di residenza, ha iniziato la sua carriera lavorativa con la sua azienda, una fantastica azienda, proprio nell'anno in cui Romeo Anconetani abbandonava il Pisa. Passo di nuovo la parola a Michela, che è più brava di me a introdurre le persone.
Abbiamo con noi Gianpaolo Grossi. Ciao!
Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie.
Bene, come stai? Come stai? Tutto a posto, nonostante tutto?
Abbastanza bene, in questo primo giorno di lockdown londinese, stamattina mi sono svegliato prestissimo, c'era la nebbia, sembrava una roba un po' spettrale, veramente Albione ci ha pensato anche lui, ecco.
Effettivamente anche da noi c'era nebbia, ma arriviamo praticamente un giorno dopo, perché da noi il lockdown vero comincia domani, ce l'hanno minacciato per oggi e invece comincerà poi domani.
Fantastico.
Sì, Silent Hill domani mattina.
Sì.
Ci mancava davvero.
Abbiamo fatto quest'intro fantastico perché Gianpaolo è abitante attuale appunto della terra d'Albione, nonché Inghilterra, e però è originario di Pisa.
Sì. Sono un toscano doc, sono nato a Pisa e ci sono stato fino a quando non ho cominciato a viaggiare in modo più stabile, ecco.
È simpatica questa cosa, è Sottosopra, viaggiare in maniera stabile, nel senso che sembra che tu non ti debba muovere mai, invece sei sempre in giro.
Sono sempre stato un po' uno spirito inquieto e credo che il viaggio ha sempre costellato alla mia vita, ecco, mi piace.
E quando eri più giovincello dove sei andato? Perché quando abbiamo fatto la nostra prima chiacchierata mi parlavi di America, mi parlavi di un po' di posti.
Sì, c'è sempre stato in realtà l'amore per il viaggio, non tanto con la famiglia quanto poi per conto mio, perché ci sono persone che viaggiano per motivi di lavoro dei genitori, iniziano magari giovanissimi. Mio padre era un medico e era abbastanza ancorato all'Italia. Io invece sono sempre stato per motivi, credo, sempre più legati a un fattore musicale attratto dai paesi stranieri. Quindi, insomma, l'amore per la musica mi ha sempre portato in giro un po' da tutte le parti, quindi gli Stati Uniti, il Brasile, il Sud America. I primi viaggi, insomma, della mia vita che mi ricordo felicemente sono lì, però hanno tutti, diciamo, un imprinting forte con la musica. La musica è sempre stata il leitmotiv che mi ha portato poi a fare tutte le decisioni della vita, ecco.
Ma che musica ascolti?
Questa è una bella domanda, nel senso che, allora, quando ero più giovane andavo un po' a filoni, no? Crescendo, fortunatamente maturando e comunque mantenendo per moltissime ragioni anche amicizie più giovani, sono riuscito a non essere trasportato all'idea del monofilone della musica che ascoltavo quando avevo 20 anni. Mm. E quindi ascolto tantissima musica, anche musica di adesso. Non mi piace molto il mainstream per tantissimi motivi. Credo che da un po' di anni a questa parte la musica sia cambiata nella fruizione, ma anche nel modo in cui viene diciamo distribuita e fatta sentire, no? Quando eravamo ragazzi le radio libere ti facevano sentire dei gruppi che magari non avevano una grande penetrazione del mercato perché le major discografiche non ci spingevano tanto, però erano dei grandi talenti e poi magari lo sono diventati ancora di più. Oggi è difficile che tu giri le stazioni della radio o ti metti comunque sulla televisione e vedi della musica che non sia più o meno la solita.
Certo.
E quindi però per ritornare alla domanda tua, io sento, ho una collezione grandissima, ho 15.000 dischi e sento jazz, pop, fusion, rock, blues, drum and bass, electro, però tutta musica bella, cioè mi piace la bella musica, non mi piace la musica fatta esclusivamente per business. Ecco.
Ma tu non l'ascolti solo, la fai?
Dunque, ho iniziato da bambina a suonare la musica, come ti dicevo prima, no? Che era un po' il leitmotiv della vita, sì. Quella che ti porta a fare tante scelte. Ho sempre suonato, quindi ho suonato da bambino, ho iniziato a suonare il pianoforte, mentre i miei amici, che so, andavano a giocare a pallone, dove le mie performance di portiere lasciavano un pochino a desiderare, poi insomma ho capito decisivamente che la musica era la cosa nella quale ero più portato. Ho iniziato a suonare il pianoforte e poi in modo buffissimo ho iniziato a suonare la chitarra, ma la chitarra è stata una roba incredibile, perché c'è una persona che voi ben conoscete, che è un amico comune, che è Marco Bernini. Mi ricordo benissimo che un giorno a casa sua c'era quel famoso evento che forse i più della nostra età ricordano, i più giovani l'hanno sentito parlare, che si chiamava Live Aid.
Sì.
Che fu un concerto che fu fatto da Bob Geldof per aiutare la fame nel mondo, e parteciparono un sacco di musicisti e ci furono tanti concerti sparsi nei posti più importanti al mondo, e mi ricordo che c'era questo live in diretta da Wembley, dove suonarono Phil Collins e Sting insieme, che poi presero il Concorde e andarono a New York e ripetettero la stessa performance laggiù. Erano cose un po' particolari, ebbe un impatto emotivo fortissimo. E io in quel giorno lì sentii da Marco un disco di un musicista che si chiama Pat Metheny, e sentii un pezzo che, contrariamente alla tecnica e alla qualità di composizione del musicista, che è esagerata, era un pezzo anche molto slow, non diciamo virtuoso, però avvertì una magia incredibile. In quel momento capii che la chitarra era un qualcosa che avrei dovuto esplorare di più. Vado sullo schermo e dagli Stati Uniti c'era Santana che suonava, che sul palco aveva chiamato un musicista famoso che sarebbe diventato molto famoso, e viene fuori questo tipo in pantaloncini con la maglietta a righe, un cesto di capelli, che era Pat Metheny, che fece un solo spettacolare. Abituato al jazz, dovettero praticamente, con i tempi dello show, sradicarlo dal palco a forza, perché non voleva smettere di suonare. Ecco, insomma, una roba allucinante. Quindi, insomma, così partì la chitarra, ecco.
Certo, certo. Ma quindi tu sei un po' più tuttofare, sei più sull'elettronica in questo periodo, anche solo?
Senti, è una roba strana, perché quando ho iniziato a suonare ero innamorato. Il piano era lo strumento che suonavo meglio. Chiaramente per portare la chitarra a un certo livello ho dovuto studiare e suonare parecchio. Però mi ero innamorato anche dei mitici sintetizzatori, quindi so che vi ho fatto recentemente una trasmissione con un musicista.
No, infatti era proprio quello che volevo proporti, cioè bisogna rifarla, cioè io voglio fare un qualcosa insieme a te, insieme a Mauro Sabbione, dove anche insieme a Sergio Bersanetti, perché li abbiamo avuti tutti e due, bisogna parlare di musica, facciamo un podcast apposta di
questo
musica.
Sarebbe fantastico, questo sarebbe fantastico, perché per questione di lavoro ho conosciuto tantissimi musicisti incredibili e sicuramente mi farebbe piacere. Però per ritornare alla domanda tua, in un certo periodo ero innamoratissimo di sintetizzatori, quindi tastiere che al tempo il costo dell'elettronica era elevatissimo, costavano quanto una macchina, cioè oggi compri a prezzi diversi, però sicuramente ero entusiasta dell'elettronica. Per me l'elettronica è la mia passione da giovane per la fantascienza, mutuate insieme, cioè mi creavano tutta questa necessità di suonare strumenti elettronici.
Certo.
Poi mi sono un po' disinnamorato, ecco, perché la tecnologia mi ha cominciato a stare un po' sulle scatole, perché quando ho cominciato a applicarla nel lavoro e le cose, insomma, erano difficili da farle funzionare. Mi ricordo una volta un collaboratore mi disse: Giampaolo, ma perché non vendiamo gli incudini? Era disperato dall'ennesimo crash di Windows, non mi ricordo che caspita di punto, e in telediagnosi non riuscivamo a cambiare delle cose su una marca.
Era stato vista.
Claro, non lo so, forse si sta parlando di robe addirittura antecedenti, però cavolo. Che rottura, vabbè.
Oh, ma visto che hai fatto il nome di Santana, voglio che tu sia onesto all'inverosimile e mi dia il tuo voto sulla...
Perché non solo ha parlato di Santana, ma ha parlato anche del Live Aid.
Sì, infatti.
Visto che hanno fatto questo nuovo Song Aid, Music Aid quest'anno per aiutare quelli in difficoltà, Covid, quant'altro, e Santana ha prodotto il disco a sua moglie. Hanno fatto la cover di Imagine. Guarda, sai che non lo so, ma neanche... Ma io non ho mai sentito una roba così brutta nella mia vita.
Cacchio, cioè Imagine è una roba un po' strana, no? Poi Santana, genio e sregolatezza. Ora vi voglio... Siamo qua giù per raccontarci le robe, vi racconto un aneddoto musicale. Santana non l'ho mai conosciuto, però c'ho un bellissimo ricordo di un concerto a Viareggio, io ragazzo, giovane, Santana, e mi ricordo di questo prato di Viareggio, appunto, nello stadio, dove aleggiava tipo nebbiolina, il fumo di sostanze stupefacenti che venivano fumate in modo impetuoso, vorrei dire. Io che non fumavo nemmeno, stavo diventando il classico fumatore passivo, ero sfatto come un tacchino, però diciamo che essenzialmente ero sempre catturato e magnetizzato dalla musica. C'era Santana che stava facendo uno dei suoi fantastici assoli, con tanto di queste note altissime tirate, sai quando va sulle corde,
sì,
proprio tipo, e a un certo punto prende una nota altissima e ci rimane e la gente, wow, il pubblico gasatissimo. Questa nota dura, fai conto, 10 secondi, dopo 10 secondi il pubblico e le urla cominciano a affievolirsi, dopo 20 secondi di questa nota che era sempre la stessa, con Santana che era tipo in trance agonistica, guardava il cielo, la nota non finiva, 30 secondi la gente comincia a ululare, e Santana non la smette più, fino a che, non so se vi ricordate, uno davanti a me, che era vicino alla prima fila, si sfila uno stivale, un camperos, che io sempre un po' sfatto nel fumo passivo della serata d'estate, vedo questo camperos che vola verso il palco, con questo moto circolatorio, e impatta Santana pieno, che finalmente la smette di fare sta nota. Arrivano i rodi, lo portano via, concerto finito, perché veramente era in uno stato catatonico. Queste immagini di questo stivale, ragazzi, che vola tipo a rallenti, un po' perché veramente ero sfatto come un tacchino, un po' perché... Cioè, era una roba, me la ricordo sempre, bellissima, bellissima, ragazzi.
Sì, io d'ora in poi non mi dimenticherò più di questa cosa, della tua visione sfatto come un tacchino, cioè ti immagino proprio così, sfatto come un tacchino.
Sì, veramente, allucinante, scusate, ma non riuscivo a trovare un termine un po' più...
No, ma la dà perfettamente la sensazione, cioè io mi immagino questo tacchino americano enorme, sfatto...
sfatto con un tacchino il 3 di luglio, ecco.
Assolutamente. Quindi in pratica tu viaggi di qui, viaggi di là, nel frattempo nasce la tua azienda fondamentalmente, sì, come, sì, come abbiamo detto, che si chiama, diccelo tu in inglese.
Si chiama Tower Design London, quando era in Italia si chiamava Tower Systems, però okay, diciamo è stata l'estensione naturale di quando poi mi sono spostato qua.
Vabbè, chiaramente, sì. E cominci a lavorare fondamentalmente nel mondo degli yacht, di super yacht, così in pratica crei l'intrattenimento per i super yacht.
Sì, è stata...
E cos'è?
Dunque, allora, è stata una roba un po' buffa, no? Perché... prima stavo lavorando per un'azienda di telecomunicazione italiana e ero comunque coinvolto con l'elettronica, però c'era sempre il mitico amore per la musica. Vado un giorno, per ragioni legate a un amico comune con altri, a visitare uno yacht in costruzione a Viareggio. Al tempo Pisa, zona depressa, obiettivo 2 della comunità europea, c'erano un po' di sovvenzioni, veramente non c'era nulla. L'unica industria che tirava un po' nella zona era l'industria degli yacht, perché diciamo fra Viareggio, Carrara, Livorno, in quella zona lì ci sono tanti tanti brand e costruttori famosi, che so, chi conosce il mercato, insomma, Codecasa, Benetti, Perini, Azimut, San Lorenzo e più ne ha più ne metta. Quindi era una micro realtà di nicchia abbastanza forte. Visito uno yacht e mi ricordo che rimasi abbastanza colpito dal fatto che chiaramente marmi, onici, sfarzosi, tessuti, tappeti, pelli, eccetera, di massimo livello, intrattenimento, quindi tutto quello che era relativo a un po' di festa a bordo, era veramente di basso livello, giapponesate da livello consumer proprio, o addirittura nelle cabine degli ospiti car stereo infilati in queste boiserie di preziosissimo legno, che so, di rocco piuttosto che cocobolo o zebrano, queste robe che costano uno ziliardo al metro quadro. Ho detto, ma che cavolo, ma come si fa a mettere il car stereo come una Panda 30, no? E quindi mi venne un po' l'idea di proporre qualcosa di diverso. Con un amico al tempo ci venne quest'idea. Io avevo un background, diciamo, anche di studio dell'elettronica di superiori e un po' di concetti di rete, e dissi, ma cerchiamo di mettere insieme quella che è di coniugare la passione per la musica e la qualità della musica con l'elettronica. Ecco che conobbi un'azienda scozzese che aveva ideato per prima la distribuzione audio su cavo di rete, quello che allora era un cavo, diciamo, categoria 5 chiamato, poi ci sono stati vari sviluppi del cavo stesso. Quindi l'idea di tirare un cavo unico, una rete, come fai conto, una rete di computer, dove però far girare la musica che partiva da un impianto centralizzato, anziché mettere infiniti compattini o roba brutta, che era comunque di qualità medio-bassa, consumer, quello che tutte le persone potevano permettersi, in un ambiente di lusso. E da lì partì il concetto di musica distribuita e di qualità della musica, perché chiaramente si parlava di content distribuiti in audio bilanciato, quindi con teoricamente meno disturbi di quello che potevano essere le cose convenzionali che utilizzavano fino a quel momento.
Sì.
Provai ad andare a bussare la porta a diversi costruttori e chiaramente mi dettero un po' per pazzo, no? Per scemo, anche perché sei abbastanza giovane non ti prendono sul serio. Fino a che ebbi fortuna, perché trovai un cliente che nella mia idea sentì per caso. Lui si stava costruendo in quel momento la barca più grossa in costruzione che c'era, se non erro in Europa, o forse quella sicuramente la più importante italiana, perché era una barca di 70 metri che stava facendo il cantiere Benetti, che veniva poi da un fallimento, che aveva fatto una grassissima barca che si chiamava Nabila per un imprenditore che si chiamava Adnan Khashoggi, e poi è stata, la marca è stata venduta, è stata ribattezzata Trump Princess, in questo momento comprata da Trump al tempo, da Donald Trump. Mm-hmm. E era fallito il cantiere e stava facendo questo nuovo mega progetto. E l'armatore sentì la mia idea e disse: ma a me questo ragazzo piace, a me questo mi convince, fatemelo ascoltare. Mi stavano chiaramente dando addosso, perché qualsiasi cosa nuova in una barca viene presa in modo scettico, e volevano fare le loro cose, non volevano, come ti posso dire, cercare di sovvertire l'ordine delle cose di un prodotto che bene o male per loro funzionava, e la musica, certo, e le luci per loro gliene poteva fregare di meno, ecco. E invece riuscì a convincerlo, il cliente, che fece pressione poi sul cantiere e ci permise di fare questo primo progetto. E da lì è partito un po' tutto, perché poi altri costruttori si sono fatti sotto, e l'azienda, che all'inizio era un'azienda formata da me, il mio socio e un ragazzo che cominciò a lavorare insieme a me, cominciò a crescere fino a fare quasi, diciamo, 80 yacht fra 25 e 90 metri che abbiamo fatto, fino a quando poi, diciamo, ci fu quello che ti nominavo prima, la mega crisi di Lehman Brothers, tanti progetti che erano in pipeline che poi furono cancellati, ci fu uno stop forte e sono successe tante cose poi.
Certo, ma anche perché appunto tu ti occupavi di seguire la parte musica, che è comunque legata anche alla parte luci, nel senso che cablavi in pratica un po' tutto lo yacht, e invece di fare accendere le luci tutte insieme potevi dividerle, luci colorate, non magari anche a tempo della musica, non lo so, questo me lo sto inventando.
No, ecco, a tempo della musica no, perché magari ci è capitato poi di fare delle discoteche, che è un discorso diverso, però dal punto di vista scenografico sicuramente, poter avere il concetto di luce collegata a situazioni della vita piuttosto che a interruttori è stato un altro momento fortissimo di cesura del mercato. Conoscemmo un prodotto americano leader in quel momento, mi ricordo a New Orleans lo vidi, me ne innamorai, lo portammo in Italia, iniziamo a distribuirlo. E comunque anche dal punto di vista estetico e architettuale c'era il concetto del il gesto medesimo, dove ti avvicini e col ditino premi un pulsante, ma succede tutta un'altra cosa, perché crei delle scene luminose che sono legate a colazione, cena, cinema, lettura, cioè puoi giocare con le luci creando scene luminose che siano, diciamo, più relative a concetti di vita, di lifestyle, piuttosto che a concetti legati a accendo le luci, sono troppo forti, sono troppo basse.
Certo.
E quindi il concetto di lighting design associato al controllo dell'illuminazione. Poi tutto questo naturalmente ha cominciato ad avere un impatto sul come controllare tutte queste cose. Siccome c'è la distribuzione video, c'è la distribuzione audio perché è centralizzato, ci sono le luci, c'è il satellite, c'è la tecnologia legata al networking, quindi alle reti wifi, eccetera, è cominciata a dire: cosa faccio? Controllo la televisione, la musica, che so, la rete, il video, con sei telecomandi li leggo insieme tutti con uno spaghino? No. Quindi cominciarono a venire fuori, proprio ti parlo con questo primo progetto che facemmo, iniziato nel 99, poi finito pochi anni dopo, nel 2001 mi sembra, ci fu il concetto legato tutto ai touchscreen. Quindi allora a schermi tattili, programmabili attraverso linguaggi particolari, dove tu, piuttosto che avere il telecomando della televisione, il telecomando del sistema centralizzato per il video, il telecomando del satellite, che in quel caso era uno per l'Europa, uno per l'Italia, uno per l'America, cioè dovevi veramente avere un discorso complicato. Quindi con l'idea di programmare un touchscreen integrato, un telecomando intelligente che potesse controllare tutte queste cose in modo armonico.
Certo.
Poi c'erano le motorizzazioni, le tende che si aprivano e si chiudevano, gli schermi che si muovevano, c'era questa necessità alla quale poi siamo riusciti a sopperire, ecco.
Capito. E tutto questo ti porta, nei tuoi vari viaggi, ad andare a vivere in Qatar.
Sì, questo è stato, è stato dunque, mi ricordo che, ecco, diciamo, tutto ha un percorso sempre. Io non ho mai avuto problemi nel viaggiare, mentre invece mi sono reso conto che, diciamo, gran parte delle persone, almeno della generazione mia, ma anche un po' più avanti, erano piuttosto inclini a mangiare a casa da mamma. Io, insomma, sono sempre stato curioso di vedere il mondo e questo sicuramente mi ha fatto bene. Un certo momento in cui il business in Italia aveva cominciato a rallentare, perché comunque aveva rallentato un po' tutto il mondo, c'era stata la grande crisi di Lehman Brothers, quindi tante commesse erano state cancellate. Io mi ricordo che in quel momento, tanto per non fare nomi, avevamo fatto la barca che si chiamava Amadeus di Messier Arnaud, che è sempre, diciamo, il proprietario del gruppo Louis Vuitton ONC, che è il gruppo di lusso più grande al mondo. Tanto, siccome gli mancavano gli spiccioli, era deciso di, invece di farla in Italia o in Olanda, andammo a farla a Taiwan.
Certo.
E quindi anche lì viaggi su e giù, eccetera. Però quando ci fu appunto questa crisi qua, noi che avevamo già iniziato il progetto per una barca di 100 metri per lui, ci fu uno stop, cioè non era sano anche da un punto di vista dell'immagine di molte persone in primo piano farsi vedere che spendevano e spandevano, no? E quindi il progetto fu messo on hold come tanti altri e dissi, ma qui bisogna inventarsi qualcos'altro. Il Qatar aveva appena vinto in modo così, diciamo, fantastico le votazioni per ospitare i campionati del mondo, essendo un posto naturalmente molto molto particolare per giocare a calcio quando ci sono 50 gradi. Penso che poi piano piano abbiano cambiato le... Non so se lo sapete forse meglio voi di me... hanno cambiato le date, non ci si erano più i mondiali d'estate come ci sono sempre stati.
Sì, per forza, ho fatto un po' caldo.
Quindi insomma, decisi di provare a esplorare quel mercato tramite un amico che era il proprietario, perché lui se n'è andato adesso, della B&B Italia, un'azienda di arredamento con la quale collaboravamo, Chicco Busnelli era un amico. Conobbi una persona, la presentai a lui perché mi chiesero delle informazioni e lui ritornò il favore. Conobbi questa persona a Qatara e da lì, insomma, nacque il progetto di fare una joint venture e di aprire una divisione di tower in Qatar.
Sì.
E quindi mi spostai lì, e questo circa 10 anni fa.
E in Qatar com'è andata?
Il Qatar, bisogna nella vita, ecco, vivere in un posto così talmente diverso per usi e costumi dal nostro è un bel impatto, perché un conto è quando tu te ne vai a fare un giro, vai in Francia o vai in Svezia o vai in Inghilterra o roba del genere. Quando vai in un posto, per me era la prima volta che vivevo, ero stato a Dubai, ma diverso andarci da turista, vivevo in una nazione con degli usi, costumi e modi e tradizioni decisamente diversi dai nostri. Quindi lavorare per una piccola azienda, come in fondo è la nostra, perché in Qatar quando andai io c'erano grosse aziende come Impregilo e ho conosciuto poi tante persone, stavano facendo il metro, la linea del metro, le stazioni, quindi, però le mega aziende sono una cosa, una piccola azienda che si muove è diverso, quindi già solo trovare in azienda da me chi voleva venire a lavorare in Qatar, beh, insomma... Non ti sto a dire. Però ecco, è stato da un punto di vista della vita formativo, da un altro punto di vista, insomma, un bel impatto.
Immagino.
Sì. Però,
Il motivo però per cui tu te ne sei andato è un po' il nostro sottosopra, nel senso che tu hai avuto poi dei problemi lavorativamente parlando, perché si sa bene che quando vai a lavorare in Qatar o comunque nei paesi arabi devi essere sponsorizzato fondamentalmente, perché poi non conosci nessuno lì, santa pace, cioè non è... sì. Tu fai il tuo lavoro.
Tu
però,
fai il tuo lavoro, però devi avere uno sponsor.
Devono portarteli loro, perché non è che puoi andare da uno a bussargli alla porta e...
Questa è una grandissima difficoltà che ho incontrato, perché Miki, un po' l'eccitazione comunque di riuscire a fare una cosa nuova nella vita, che è quello un po' il sale che ti muove nelle cose, no? Perché ci vuole anche un po' di incoscienza e sfrontatezza. Uno si butta. Io mi sono sempre buttato. Delle volte mi sono anche rotto la testa, però mi sono buttato. La cosa che, per esempio, mi fa scalpore è che un paese come il nostro, l'Italia, ti faccio un esempio parecchio pragmatico, una cultura come la nostra, se tu sei un imprenditore e sbagli qualcosa, sei uno che sei tacciato e sei timbrato come quello che ha sbagliato. In tante altre culture, tipo io ho degli amici che vivono a Singapore, lì un imprenditore tosto è uno che perlomeno ha sbagliato 2 o 3 volte e misurano la capacità della persona nella sua forza di rialzarsi. Cioè, certo. È una roba totalmente diversa, perché niente è per sempre, no? E quindi misurano le cose in un modo differente. Il Qatar è stata un'esperienza difficile, perché ti trovi a avere un modus operandi che è diverso da quello che utilizzavi nel tuo paese, ma lo scopri solamente quando sei lì. Sono arrivato col know-how dell'azienda che volevano loro e mi aspettavo che fossero loro a portare i clienti, perché erano loro una famiglia importante dello Stato, erano loro che in virtù si conoscevano tutti fra loro, perché c'è un modo abbastanza tribale di dividersi il business, no? Anche in questi posti qua giù. E quindi... ti puoi immaginare Giampaolo Grossi con la testina rasata e gli occhi celesti qua dallo sceicco, dalla famiglia importante tolta, a dirgli: io voglio fare la tua villa così, io voglio fare il tuo albergo così. Non è per nulla facile, non funziona così. E difatti, diciamo che ho capito che c'erano delle prerogative un po' diverse. Lo Stato aveva vinto l'assegnazione dei campionati del mondo, si facevano gli alberghi, questa famiglia che mi sponsorizzava era proprietaria del W Hotel, di altre attività commerciali importanti all'interno dello Stato, e quindi dovevano fare degli uffici nuovi. È chiaro che prendono un'azienda che non lavora agli standard delle aziende locali, e perché il tuo partner, diciamo, ed è contento di sviluppare questo business con te, lavora a costi diversi, poteva essere una cosa allettante. Peccato che, insomma, quando hanno finito di fare le cose che dovevano fare, hanno detto: ma insomma, forse noi anche no. E quindi è lì che fai sotto sopra ancora e ti devi reinventare.
Per forza, ma è questo che noi cerchiamo di far passare come messaggio. Cioè, uno può girare tutto il mondo, puoi fare un lavoro bellissimo, perché il tuo, permettimo, visto da fuori almeno, è un lavoro meraviglioso che ti ha dato la possibilità di conoscere tanta gente diversa, tante anche persone che dici: cavolo, quanti soldoni che hanno questi. Ce ne saranno sicuramente anche di più o meno... uso la parola gentili per far capire, però più disponibili, ecco, nei tuoi confronti, che alla fine vai lì, ti proponi e cerchi di fare quello che è il tuo mestiere, altri meno. Ma tu non ti sei lasciato abbattere, Cribbio.
No, cioè, purtroppo è un po' una croce che ti porti, perché quando lavori per conto proprio devi avere la capacità di reinventarti. Quando abbiamo visto che le cose lì non funzionavano, abbiamo cercato di fare un po' un cambio di rotta. In un paio di lavori che avevo fatto con l'azienda italiana, con studi di architettura importanti con i quali collaboravamo, mi ricordo che in un paio di esperienze avevo conosciuto una persona fantastica che, di cui si fa il nome e il cognome, che è l'architetto Davide Cerini, mm-hmm. che era il braccio destro di Piero Lissoni. Vi ricordate la pubblicità della zucca di Ingi Bank?
Eccetera, certo.
E con lui gli avevamo risolto un po' di problemi quando stavamo progettando l'Explorer Yacht di Benetton, e nello stesso periodo stavano facendo un progetto all'Hotel Majestic a Roma, dove c'era lo chef Filippo Lamantia, grandissimo amico che saluto, magari chissà se da qualche parte gli rimbalza la voce, amante della musica eccetera, e avevo conosciuto questa persona qua, e un po' con Davide parlavamo dell'importanza di poter integrare il concetto di intrattenimento, luce e automazione non in stadi successivi, ma poter concepire uno spazio e progettare uno spazio in modo armonico nello stesso momento in cui il designer lo pensava. Quindi piuttosto che procedere, Miki, con una specie di, come ti posso dire, di patchwork, di lavoro a fasi progressive, immaginarsi uno spazio laddove andavi a pensare nello stesso momento a quelle che sarebbero state le necessità di illuminazione, piuttosto che di creazione di un ambiente ad hoc condizionato per poter ospitare elettroniche che non si surriscaldassero e avessero problemi di affidabilità. Insomma, tutti piccoli dettagli che però con Davide dicemmo, beh, bisognerebbe fare un discorso differente, bisognerebbe riuscire a progettare in modo diverso. E allora che ci siamo messi a lavorare insieme,
certo.
È nata l'idea di Tower Design London, dove più che Systems, come era in Italia, è diventata un'azienda più di design,
chiaro,
più che di messa in opera di sistemi che vengono venduti, progettati e successivamente installati.
Sì, quindi bisogna tenere sempre botta, perché magari da una disgrazia, tra virgolette, da una sfiga può nascere sempre qualcos'altro, che non è detto che sia peggio, ecco.
Sì, no, è poi anche un modo nella vita anche per reinventare, per rimanere sempre comunque un po' curiosi di fare qualcosa
certo.
di diverso, perché come ti dicevo prima, insomma, niente per sempre. C'avevo fra le mani qualche giorno fa, Miki, una rivista, Forbes, non a caso, di 10 anni fa, che citava testualmente sulla copertina Nokia, il mega gruppo della telefonia cellulare, nessuno mai lo batterà, resteranno così per sempre. 10 anni fa, non stiamo parlando di 100 anni fa,
certo.
Nokia è scomparsa. Adesso
il
leader della telefonia mobile non è Nokia.
No, decisamente
quindi,
no.
Però 10 anni fa, cioè, se ci pensi bene, Miki, non si sta parlando di, no?
Di quando tu hai cominciato, figurati,
cioè, voglio dire,
sei andato.
Sì, non è che, ecco, quindi ti devi per forza inventare, no?
Chiaro. Ti faccio le ultime due domande per questa puntata, perché se vorrai sarà un piacere riaverti di nuovo.
Volentieri.
Bene. Uno, il cliente peggiore che hai avuto.
Porca miseria.
Porca vacca.
Questa me la fai a bruciapelo, no?
Sì, te l'ho detto che non ti avvisavo di che cosa te l'hai chiesto, dai, altrimenti.
Allora.
Ti concedo di non dire nomi e cognomi, se proprio vuoi.
Allora, no, siccome da maledetti toscani, no? Il grande Indro Montanelli, delle volte bisogna anche avere la coerenza e anche un pochino di coraggio di prendersi e assumersi le proprie responsabilità, no? Perché noi siamo un paese fantastico dove però tante volte, insomma, cadiamo nei piccoli dettagli, dove poi non mi piace, quando sono fuori e viaggio nel mondo, sentir parlare degli italiani in modo brutto. Mi piace quando ci prendono per il nostro coraggio, per la nostra inventiva, per la nostra determinazione, per la nostra innovazione. Quello mi piace tantissimo. Non
certo.
mi piace quando pensano che siamo un po' delle persone che si scansano e che siamo un po' di furbetti. Io ho nominato una persona di un progetto che abbiamo fatto un po' di tempo fa, no? Abbiamo fatto un nome di un gruppo grossissimo mondiale, che è il leader del lusso nel mondo, e quando una persona è molto ricca, e decide di farsi un oggetto e se lo fa in un posto dove la manodopera costa pochissimo e lavora con degli standard e delle cose che viste da un occhio, diciamo, di umano e civilizzato, ti lasciano un po' guardare verso l'alto. Beh, insomma, devo dire che non è stata un'esperienza facile. Non è stata un'esperienza facile perché ti lascia dell'amaro in bocca, ecco. Dare tantissimo per una persona che ha disponibilità incredibile, vedere che si cerca di risparmiare perché si va comunque poi a toccare lo stato di lavoro delle persone, perché ho visto delle cose che sicuramente oggi, con tutti questi criteri legati alla sicurezza giusta sul lavoro che ci deve essere, qua giù in Inghilterra ho fatto degli esami per delle certificazioni allucinanti, perché la sicurezza sul lavoro è una roba seria. Ecco, ti posso dire che lì ho visto operare delle persone, donne, giovani, in modi veramente assurdi. E questo mi ha lasciato molto perplesso nella distanza. Sono andato anche a discutere, c'ho anche delle cose buffe e divertenti che ricordo sempre, degli aneddoti che non so se abbiamo tempo di raccontare o di rimanere.
Mi sa che lo facciamo
volta.
Nel prossimo podcast, ecco. Sì, perché mi sembra anche un po' giusto dedicarlo in una certa maniera.
Sì, ci sono delle cose curiose, ecco, che fanno piacere sentirle, perché uno magari ci sorride sopra, ecco.
Certo, assolutamente.
Quindi, cliente difficile, ecco, indirettamente te l'ho detto.
Se porca
miseria.
Ok. Quindi questa è la domanda che noi facciamo sempre per chiudere il nostro podcast, quindi è uguale per tutti, si accetta qualsiasi tipo di voto da 0 a 10 o A, B, C, D a seconda della tua abitudine. Dacci il voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo.
Boia, mi potevi avvertire che mi facevi una domanda del genere proprio alla fine, no? Progetto di vita e progetto lavorativo.
Sì.
Ma senti, io vorrei dire che è come a scuola, nel senso che in delle materie andavo parecchio bene, in delle materie era un disastro, ero. E devo dire molto onestamente che in delle cose sono andato molto bene, in delle cose ho fatto degli errori che adesso, a distanza di tempo, saprei come non ripetere, però non ho nostalgia di niente. Ecco, mi posso dire al progetto, all'idea meravigliosa che tanti anni mi ha portato a fare delle cose fantastiche, mi do un bel 9.
Bene.
Per delle cose invece mi do anche 4, fra il 4 e il 5.
Vabbè, dai, sei in media.
No, voglio dire, ci sono delle cose che nella vita, poi sai che è nato imprenditore, da famiglia di imprenditori è un conto. Quando invece sei un po' nato da te e non ti hanno spiegato tante cose, gli errori si fanno, ecco.
Bene, vabbè, ma ci sta, uno non facesse mai errori, santa pace, che noia di vita.
Errare umano mest.
Appunto. Perseverare un po' meno. Vabbè, ma quello lo vedremo alla prossima puntata, come si suol dire.
Va bene, d'accordo.
Ottimo, perfetto. Gianpaolo, è stato veramente un piacere. Mi è mancato un po' il mio partner in crime, Gianluca, ma lo saluto caramente. Non mancherà la prossima puntata. Sono sicura che quando ci sarà e ci saremo di nuovo tutti, gli piacerà chiacchierare con te. Ringrazio Luca.
Prego.
Così conciso. Bene, vi rimandiamo alle prossime puntate, seguiteci sempre, e stay safe, e ciao Gianpaolo, grazie di tutto, un bacio.
Grazie, ciao, e alla prossima.
Ciao.
Un abbraccio, ciao.